Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti, da Claudio
Ed Anna, Ave
e
Maria,
da
Ave.
Ave Maria. Ecco, Anna mi ricordava che oggi i carmelitani festeggiano la transveberazione del cuore di Santa Teresa d'Avila. Pensate quanto siamo storti e gobbi, soprattutto nell'intelletto e nell'umiltà, abbiamo la gobba. Pensate che c'è qualche autore che ha scritto che Santa Teresa d'Avila era una psicopatica, no? Il Signore l'ha premiata con il dono della trasliberazione. Vabbè. Che ci vuoi fare, no? Serve che quel raggio di luce penetrasse le zucche di tanti superbi, di tanti presuntuosi, vero, che popolano la faccia della Chiesa, dico della terra, ma anche entro la Chiesa. Ecco, allora oggi è la festa, ma anche il Padre Pio ha avuto questo dono, vero, della transliberazione, cioè praticamente un dardo infuocato che d'amore, vero, che attraversa e trapassa il cuore, la trasliberazione. Praticamente pensate che Padre Pio si entrava nel suo cuore, vero? Con le dita di una mano, cioè con le quattro dita era 7 centimetri di squarcio, no? Pensate un po'. E vabbè, preghiamo il Signore che almeno potessimo avere la trasverberazione con uno spillo almeno, non con una lancia, ma almeno entrasse un po' di luce, un po' di amore, ma quello vero poi, no? Pensate un po', cioè quanto bisogno c'è di pregare, di pregare, di pregare per ottenere le grazie, per essere più umili anche, no? Ma pensate un po', ieri sera leggevo di Léon Blois, un convertito infuocato, questo diciamo, non ha avuto la trasliberazione, però diciamo che si è convertito veramente, no? E lui un pensiero suo era questo, dice bisogna pregare, tutto il resto è vano e stupido, capite che tipo, cioè non aveva mica le mezze misure, no? Si è convertito, ha capito bene, lui dice, prima ero stupido perché non pregavo, no? Per cui bisogna pregare, tutto il resto è vano e stupido. Bisogna pregare per sopportare l'orrore di questo mondo. Bisogna pregare per essere puri. Bisogna pregare per ottenere la forza di attendere. Non c'è né disperazione né amara tristezza per l'uomo che prega molto. Infinito è il numero degli uomini che credono di soffrire smisuratamente e che in realtà soffrono molto poco. Infinito è il numero di coloro che immaginano di possedere la fede, ma poi hanno una fede che non solleverebbe nemmeno un granellino di polvere. La fede, la speranza, la carità e il dolore, che è il loro substrato, sono dei diamanti. E i diamanti sono rari e costano molto. I diamanti costano la preghiera, che è essa stessa un inestimabile gioiello che bisogna conquistare. Ecco, queste qui sono persone che si spiegano bene, eh? Ma pensate un po', se all'inizio della Santa Messa magari si leggesse questo pensiero, no? Quanti resterebbero stupiti anche, all'inizio della Santa Messa, ma va, vedete un po'. Ad esempio, da qualche giorno ho un libretto scritto da Athanasius Schneider, vescovo di Astana, della libreria editrice Vaticana, un librettino piccolo, sapete, tipo quelli di Casa Mariana, ecco, diciamo 60-70 paginette, e naturalmente è intitolato Corpus Christi, la Santa Comunione e il rinnovamento nella Chiesa. Naturalmente non ve lo leggo mica tutto, per carità, però volevo fare però una piccola introduzione, perché questa è necessaria, in quanto noi con le nostre abitudini, dico, l'abitudine è una brutta bestia, veramente, perché si mangia tutto, diciamo è onnivora, mangia tutto quello che magari hai messo insieme in tanti anni, no? Ti abitui e non ci fai più caso, no? Diceva così, cioè che l'opera più santa, più grande, più ammirabile e più divina di tutta la creazione e per tutta l'eternità è il santo sacrificio della Messa. La Santa Messa coincide nella sua sostanza con il santo sacrificio del Golgota. Si è al cospetto della stessa opera che Cristo ha compiuto sulla croce e al cospetto di quanto Egli, sommo ed eterno sacerdote, sta compiendo ora e per sempre nel cielo, nella presenza della Santissima Trinità, il sacrificio della nuova ed eterna alleanza, che è il sacrificio della suprema glorificazione e adorazione del Dio uno e trino. Per questa ragione la Santa Messa è anche l'unico effettivo sacrificio di redenzione del genere umano e di santificazione dell'intero creato. Ecco, la Santa Messa consiste essenzialmente in questo. Lui va avanti, ma io vorrei passare invece a un esempio che dovrebbe farci vergognare, avessimo il dono della vergogna, almeno chiediamolo. Dunque, le passate generazioni che stavano, quando andavano a messa, credevano a quello che abbiamo appena letto, dico, le passate generazioni. E dice, dunque, le passate generazioni ci hanno lasciato esempi toccanti per quanto attiene l'atteggiamento assunto davanti a questo supremo mistero della fede. Un esempio è tratto dalla storia dei cattolici irlandesi al tempo in cui la messa in Irlanda era proibita, pensa un po', era proibito celebrare la messa. Allora, padre Augustin Cappuccino scrisse: «I nemici della nostra fede stanno ora osservando che, nonostante la persecuzione, i cattolici si accalcano all'interno di capanne fangose come prima si accalcavano all'interno delle chiese. Si inchinano profondamente davanti ad un rozzo altare, così come sollevano inchinarsi davanti ad un'opera d'arte. Ciò che rapiva i loro occhi e travolgeva le loro anime non era quindi qualcosa di prettamente umano, bensì qualcosa di divino. Era la presenza reale di Cristo nel sacrificio eucaristico ad attrarre le genti d'Irlanda e i loro cuori profusi all'interno di miserabili tuguri che, malgrado tutto il Signore, si degnava di visitare per una fuggente ora o meno di un'ora. Da tale esempio di amore, riverenza e devozione dei cattolici verso la Santa Messa in tempi di persecuzione, è possibile trarre una potente lezione che scuoterà e accenderà le nostre anime di un fuoco nuovo d'amore e di riverenza verso l'Eucarestia. Questa fedeltà dei cattolici d'Irlanda alla Santa Messa in tempi di persecuzione e la presenza dei cosiddetti santi nascosti nella Messa, dei quali padre Augustin parla nel suo libro, costituiscono, sentirete che storia, costituiscono gloriosi e commoventi esempi storici. Così, come padre Agustin riportò, dopo aver viaggiato attraverso l'Irlanda, l'illustre conte de Montalembert pubblicò a Parigi nell'anno 1829 alcune lettere molto interessanti nelle quali descriveva quanto visto e sperimentato in quel paese. Scrive: «Non potrò mai dimenticare, sostiene, quella prima messa alla quale ho assistito in una cappella rurale. Avevo cavalcato sino alle pendici di un colle. Smontato da cavallo, dopo pochi passi, vidi la figura di un uomo inginocchiato. Pian piano apparvero altri uomini atteggiati nel medesimo modo. Risalendo lungo la collina, mi imbattei in un numero crescente di contadini in ginocchio. Una volta giunto in cima alla collina, vidi finalmente un edificio a forma di croce, formato da pietre accomodate in precario equilibrio e non cementate, sovrastato da un tetto di paglia. All'esterno della cappella e intorno ad essa, una folla di uomini robusti stava in ginocchio, a capo scoperto, nonostante la forte pioggia, e con le ginocchia sprofondate nel fango. Un profondo silenzio regnava tutto intorno. Era la cappella di Blarney, nelle vicinanze di Waterloo, e il sacerdote stava celebrando la Santa Messa. Sopraggiunsi al momento della consacrazione, quando l'ostia santa viene elevata all'interno della cappella, quella pia assemblea era prostrata con il volto a terra. Nella cappella non c'erano né sedie né ornamenti. Il pavimento era di terra, le pareti erano di pietra e il tetto era rovinato dall'umidità. Una volta terminato il santo sacrificio, il sacerdote montò a cavallo e fuggì, perché era perseguitato. Quindi i fedeli si levarono e in silenzio se ne tornarono alle loro case. Molti rimasero ancora per un momento in preghiera, inginocchiati nel fango in quella landa desolata, scelti da quella gente povera e fedele al tempo ormai passato della persecuzione. Ecco, non vado avanti, ma ho voluto leggere Anna perché dico, l'abitudine, vi ho detto, è una brutta bestia. Qua si entra in chiesa, si chiacchiera. Abbiamo le chiese perfino riscaldate, non ci si inginocchia più, anzi non ci sono neanche più gli inginocchiatoi, è proibito inginocchiarsi, e tanto più se ti presenti magari a fare la comunione che vuoi farla in ginocchio, vero? Qualcuno non te la dà se non ti metti in piedi, capite? Per cui dico, ste notizie qua praticamente sono i nostri avi, vero, che così si comportavano al momento della consacrazione, faccia a terra, perché credevano che nell'ostia santa c'era il corpo, il sangue, l'anima e la divinità di Gesù Cristo, orribilmente oltraggiato dalla maggior parte degli uomini ingrati. Queste sono le parole che scendono dal cielo attraverso l'angelo a Fatima. Ditemi voi, però spiega più avanti, per avere vocazioni, per avere sante famiglie, se no, quando noi calpestiamo questo gran sacramento, diciamo non crediamo più alla presenza reale, cosa succede? Ecco, mancando quella fede, prima abbiamo letto di Léon Blois, vero? Non hanno fede neanche per alzare un granello di polvere. Per cui, ma dov'è la fede in Gesù Cristo? Infatti dice, si riceve la comunione nella mano, così come un biscotto. Naturalmente i frammenti, siccome non ci si crede che c'è la presenza reale di Gesù Cristo, non si preoccupa nessuno. E così, andando di questo passo, noi non siamo benedetti, capite? E quando si manca verso questo santo sacrificio, verso la presenza reale di Gesù Cristo, ecco, Gesù dice a Padre Pio: non riesco più a trattenere il braccio di mio padre per come trattano me. Per cui altro che grazie, le grazie possiamo sognarcele finché non chiederemo il dono di aver fede, riverenza, ma anche non solo per riceverlo nella mano è un problema, ma riceverlo in grazia di Dio, non se confessa nessuno, i peccati non esistono più, si va a fare la comunione in peccato mortale, per cui ecco perché, dice Gesù, non posso più trattenere il braccio del mio padre. Allora questa praticamente è, diciamo, la nota, l'aperitivo, diciamo l'aperitivo, no? Ecco, adesso poi andiamo avanti con i piatti seguenti, ma bisogna, anche quando si ascoltano queste cose, perché l'ho detto prima? Perché dobbiamo ascoltare il resto con spirito di profonda umiltà, non ascoltare come se fosse il giornale radio, è Dio che parla. E San Tommaso d'Aquino leggeva la Sacra Bibbia in ginocchio, la Bibbia in ginocchio, capite? Immaginarsi, ecco perché quando, è quello il verbo, no? Quando ricevi il corpo, il sangue, l'anima, divinità, come devi comportarti? Qui benedette le balaustre, benedetti i confessionali, adesso praticamente tolgono i confessionali perché non servono più, perché praticamente oggi non ci si sente peccatori, ci sentiamo tutti giusti. Immaginate voi come siamo finiti ben nel fosso. Adesso forma le coscienze tu. Padre Pio diceva: non basteranno 100 anni per rimettere a posto tutte queste cose. Allora direi: ma tu però sei uno che brontola spesso, brontola, che parla, vero? Che dice le cose, ma vedete, ciò che fa male è proprio questo silenzio di tomba, che fa male questo silenzio di tomba. Non si fa caso, non si parla di queste cose, sembra quasi che sia un peccato difendere l'onore di Dio, sembra quasi che a parlare, diciamo, si sbagli, che bisogna cercare di essere accondiscendenti con tutti, ecco, tranquilli e beati, ma sentite che c'è. Praticamente vediamo un pochettino, questa è la Santa Caterina da Siena, bellissima Santa Caterina da Siena, che dice qualcosa di molto forte, vediamo un po' dove è finito, che adesso non lo trovo neanche più. Lo trovo, scusate, no, sono 4 parole, però diciamo ve le devo leggere perché Santa Caterina, che è la patrona d'Italia, che cosa dice Santa Caterina? non so, l'ho letto qualche minuto fa, poi adesso non trovo più dove si è cacciata. Vabbè. Insomma, diceva così, dice: basta stare zitti, basta, dice, il male avanza, dice, perché troppe persone tacciono, perché non hanno il coraggio di dire la verità, di difendere la verità. Ecco, per cui è per quello che va avanti il male, perché coloro che devono contrastarlo tacciono. Vediamo, ma guarda un po', è incredibile, insomma, l'ho letto 10 minuti fa, adesso quando lo cerchi, però abbiate pazienza, volevo leggere proprio le parole di Santa Caterina, proprio quelle che ha pronunciato lei, comunque il senso era quello lì. Niente, ci rinuncio, è sparito. E vabbè, comunque
lo troverai senz'altro, Claudio,
sì, sì,
veramente.
Sì, sì, ma è incredibile, sai, perché dico, siccome l'avevo pochi minuti fa, no? Mm-hmm. E poi adesso di botto sparisce, allora dico, ma com'è sta storia che l'ho letto pochi minuti fa? E vabbè, comunque procediamo allora. A te la parola.
Certo, con la prima lettura. San Paolo si rivolge ai cristiani di Tessalonica cercando di incoraggiarli e ricorda loro che grazie alla loro docilità, all'azione dello Spirito Santo e alla loro fede autentica, essi sono stati prescelti dal Signore come primizia per la salvezza. Forse non sempre crediamo che per mezzo della nostra fede Dio può smuovere le montagne, operando grandi miracoli di conversione nelle anime. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi, riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e al nostro radunarci con Lui, vi preghiamo, fratelli, di non lasciarvi troppo presto confondere la mente e allarmare né da ispirazioni, né da discorsi, né da qualche lettera fatta passare come nostra, quasi che il giorno del Signore sia già presente. Nessuno vi inganni in alcun modo. Noi dobbiamo sempre rendere grazie a Dio per voi, fratelli amati dal Signore, perché Dio vi ha scelti come primizia per la salvezza, per mezzo dello Spirito Santificatore e della fede nella verità. A questo Egli vi ha chiamati mediante il nostro Vangelo, per entrare in possesso della gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Perciò, fratelli, state saldi e mantenete le tradizioni che avete appreso, sia dalla nostra parola, sia dalla nostra lettera. E lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio, Padre nostro, che ci ha amati e ci ha dato per sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza, conforti i vostri cuori e li confermi in ogni opera e parola di bene.
Ecco, so che tu hai parecchio da leggere di Don Dolindo, vero? Per cui direi che, visto che siamo già avanti, conviene che tu legga adesso.
Proseguo, sì, certo, certo. La meditazione è presa dalle lettere di San Paolo, il Nuovo Testamento, Don Dolindo, e sono capitolo secondo, seconda lettera ai Tessalonicesi, a pagina 1848. San Paolo viene all'argomento centrale della sua lettera, ossia alla venuta gloriosa di Gesù Cristo supposta imminente dai Tessalonicesi per la propaganda che ne facevano falsi ed esaltati dottori. Come avviene nella propagazione di false dottrine, Essi ricorrevano ad ogni mezzo per insinuare tra i fedeli i loro errori, turbandone così la pace. San Paolo era stato informato di queste pericolose dissensioni tra i fedeli e se n'era preoccupato. Perciò nel primo capitolo non entra in argomento, ma elogiando la fede e la carità dei Tessalonicesi, li richiama alla necessità di conservarsi fedeli e uniti nella carità. È una delicatezza che fa supporre quale agitazione di animi fosse in quei cristiani a lui tanto cari. Anche noi, quando dobbiamo ammonire qualcuno ostinato, renitente alla verità perché esaltato in un errore, non lo prendiamo di fronte, ma cominciamo col lodarlo e magari carezzarlo, dicendo per esempio: tu sei così buono, intelligente, eretto, e io so che non prenderai a male le mie parole, eccetera. Con l'elogio che faceva i Tessalonicesi, San Paolo voleva accattivarseli e placarli nella loro agitazione. Questo è il modo come entra in argomento. Si confermano che l'agitazione dei Tessalonicesi doveva essere grande e pericolosa. Egli infatti comincia col pregarli, in tono di chi supplica, in quanto alla parusia, a non lasciarsi né smuovere sì facilmente dai loro sentimenti, né conturbare da pretese rivelazioni, né da parole, né da lettere, facciate per sue, come se il giorno del Signore fosse imminente. I propagandisti di questo errore ricorrevano ad ogni mezzo per renderlo accetto, smuovendo dalla fede e conturbando gli animi. Siccome nella Chiesa primitiva erano frequenti e si dava grande importanza ai carismi dello Spirito Santo, i Tessalonicesi pretendevano di parlare per rivelazioni avute da quelli che erano favoriti da questo dono. Essi erano illusi dalla loro ostinazione, perché forse nelle assemblee qualcuno si agitava e diceva parole strane, che venivano interpretate come messaggi della parusia imminente. E a quelli che si opponevano alla loro opinione, ricordando gli insegnamenti di San Paolo, mostravano delle lettere false, come se fossero state scritte e mandate da lui, per dire che la parusia era imminente. La falsificazione era facile, giacché l'Apostolo scriveva quasi sempre dettando ad altri le lettere e non se ne poteva conoscere la falsità della scrittura. Egli mette in guardia i Tessalonicesi contro questi inganni che conturbavano la pace e l'unione di quella cristianità e dissipa l'errore dell'imminenza della parusia con prospettare i segni che la precederanno, segni che non si vedevano ancora e che non potevano essere brevi, ma richiedevano un tempo lungo per esserne sicuri. Primo segno dato da Gesù stesso, una grande defezione religiosa, un'apostasia quasi generale, una ribellione contro l'autorità di Dio e dei suoi rappresentanti in terra. Secondo segno, la venuta dell'Anticristo, l'uomo dell'iniquità, tanto iniquo da esserne quasi la personificazione, il figlio della perdizione, uomo carico di vizi, che trascinerà a perdizione le anime e andrà egli stesso in perdizione per le sue iniquità. San Paolo determina l'aspetto più iniquo dell'Anticristo e perciò lo chiama l'avversario, cioè l'indemoniato, strumento di Satana, avversario di Dio, per il grande orgoglio e per voler distruggere la Chiesa e qualunque idea o sentimento religioso. Ecco, se credi, io posso fermarmi qui, Claudio.
No, io direi invece di andare avanti, perché in pratica questi argomenti, l'uomo oggi è così distratto che tu gli puoi dire quello che ti pare, ma diciamo non è attento perché ad ascoltare altre cose, no? Diciamo, siamo distratti da mille cose che non contano, abbiamo sentito prima. Allora, ho trovato, sapete, le quattro parole di Santa Caterina da Siena. Dice: avete taciuto abbastanza, è ora di finirla di stare zitti. Gridate con 100.000 lingue, io vedo che a forza di silenzio il mondo è marcito. Santa Caterina da Siena.
Che rimprovero, mamma mia, ragazzi.
Capito? Io vedo che a forza di silenzio il mondo è marcito. E insomma, praticamente, no, ma uno può anche parlare, ma diciamo, parla di cose che non sono cose da gridare, no? Per cui si può parlare di tante cose, no? Per intrattenere le persone, ma bisogna gridare la verità. Perché il molto parlare, diciamo, non esente da colpa, ma la verità invece, diciamo, che la verità ti purifica anche dalla colpa. Pertanto pensate adesso, con tutti i silenzi che si sono fatti, ecco, coloro che hanno sempre fatto silenzio sulle verità, che sorvolano, come quelle che vi ho letto prima, no? Cioè, tu vai a messa, no? Ma scusa, questi cristiani che vengono a messa, bisognerà istruirli, bisognerà dirgli cosa sono venuti a fare in chiesa, oppure diciamo, ma no, ma cosa vuoi, se gli dici qualcosa poi non vengono più, per cui che vengano pure a fare i sacrilegi, no? Cioè, è per quello che il mondo marcisce, no? Perché non si grida la verità. E io vedo che le persone che glielo spieghi sono contente, ti ringraziano, dicono è vero, è giusto, ma io non le ho mai sentite queste cose, non le ho mai sentite perché c'è il silenzio, oppure si parla di cose in orizzontale, ma non si parla mai di cose in verticale, no? La croce è fatta così, eh? Il palo, diciamo, quello verticale è più lungo di quello trasversale. Difatti tu, per amare il prossimo in orizzontale, devi essere sostenuto dal palo verticale, altrimenti è filantropia. Ecco. Adesso noi parliamo sempre di queste cose e ci sentiamo buoni, no? E maltrattiamo Gesù Cristo nella sua presenza reale, nei sacramenti, ecco, che vengono calpestati, e pensiamo che vada bene lo stesso, basta fare l'elemosina, no? E invece non è così, i poveri li avete sempre con voi, eh? Dice, però, diciamo, io me ne vado. Ora, diciamo, qui se n'è andata la fede, non Gesù Cristo, che fedelmente sarà con noi fino alla fine del mondo. Pertanto, diciamo, se Il lievito non deve essere molto per elevare la massa, e il lievito è il sacerdote, il lievito sono i vescovi, il lievito di qualità, devono elevare la massa, ma se questa massa non si eleva vuol dire che il lievito non funziona, ecco, è scaduto, non è di buona qualità, è un lievito che non lievita, che facciamo? Preghiamo tanto che il Signore faccia questo miracolo, vero, di far rinsavire anche tanti buontemponi che credono che cantando si risolvano i problemi. Qui vai pure avanti, perché abbiamo bisogno di queste, altro del secchio di acqua fredda, abbiamo bisogno di una doccia fredda per svegliarci, ma anche per spegnere, vero, le passioni infuocate, carnali, dove c'è solo carne in vendita da tutte le parti, anche in chiesa arrivano a vendere carne. Bene, allora
completo questa, ecco, questa meditazione di Don Dolindo riguardo alla seconda lettera ai Tessalonicesi. Per il grande orgoglio e per voler distruggere la Chiesa e qualunque idea o sentimento religioso, l'Anticristo pretenderà di elevarsi al di sopra di Dio e di qualunque idea di Dio, anche contorta, anche errata, come l'idea che ne fanno i popoli pagani o barbari, ma che sempre richiama l'idea di Dio. Distruggerà tutto quello che è oggetto di venerazione in qualunque modo, e quindi tutto quello che è sacro, o anche l'apparenza di sacro, e può elevare le anime in un sentimento religioso. Chiese, statue, immagini e persino gli idoli dei pagani, per cancellare qualunque idea della divinità, per assidersi egli stesso nel Tempio di Dio e, proclamando di essere Dio, farsi adorare come Dio dai popoli soggiogati con la forza brutale delle armi e ridotti alla più penosa schiavitù. Di queste caratteristiche dell'Anticristo San Paolo aveva già parlato ai Tessalonicesi quando era tra loro, e lo ricorda loro perché non si facciano ingannare sull'imminente venuta gloriosa di Gesù Cristo. Forse essi la credevano imminente perché stimavano come segni precursori già in atto la corruzione del mondo pagano e le persecuzioni contro i cristiani, le calamità che allora colpivano il mondo, terremoti, guerre, pestilenze, carestie, appellandosi all'annuncio fatto da Gesù di tali calamità. Essi avevano dovuto parlarne all'Apostolo quando era fra loro, prospettandogli fin da allora la speranza che avevano dell'imminente venuta di Gesù Cristo, e forse manifestandogli lo stupore che a quei segni che stimavano certi non fosse seguito ancora il segno più certo e definitivo della venuta dell'Anticristo. San Paolo aveva dovuto calmare la loro ansietà, annunciando che la comparsa dell'Anticristo sarebbe stata ritardata da un ostacolo che glielo avrebbe impedito. Di questo ostacolo egli aveva dovuto determinare la natura, ma essi se ne erano dimenticati, e perciò San Paolo lo richiama vagamente alla loro memoria, ricordando quanto aveva loro insegnato di persona sul tempo della seconda venuta gloriosa di Gesù, e perché non si ingannino, determina più particolarmente i caratteri dell'Anticristo quando si sarebbe manifestato sulla terra. E questo è il modo più logico per capire quella parola chiara per i Tessalonicesi, ma oscura per noi. Ed ora voi conoscete l'ostacolo che impedisce all'Anticristo di manifestarsi a suo tempo, e soggiunge che il mistero dell'iniquità già si va segretamente introducendo nel mondo, ed essi stessi se ne accorgono, scambiandolo per il segno definitivo che precede la parusia. Ma questo mistero di iniquità non culmina ancora nell'Anticristo, perché questi ne è ostacolato. Quando l'iniquità del mondo sarà il colmo e l'apostasia da Dio e da Gesù Cristo sarà generale, allora l'Anticristo si manifesterà in una persona determinata, in un dominatore spaventosamente tiranno, che per operazione di Satana sarà accompagnato da ogni sorta di portenti e prodigi e prestigi menzionieri e da ogni sorta di seduzione della perversità. Si lasceranno trascinare così alla perdizione coloro che non avranno accolto l'amore della verità che li avrebbe salvati.
Ecco. Adesso noi facciamo una bella pausa musicale, però così abbiamo tempo di riflettere e di pensare. Avete sentito Leon Blois, dice, no, bisogna pregare, tutto il resto, dice, non vale niente ed è stupido. Pensa un po', ha detto che è un grande convertito, però l'ha capita bene,
certo.
Ha capito bene. Cioè, pregare che cosa significa? Parlare con Dio, e se parli con Dio, Dio parla con te e ti istruisce, parla o Signore che il tuo servo ti ascolta, ma anche la preghiera ha un altro significato, cioè tu ammetti di essere quello che sei e ti rivolgi a colui che credi chi è, vero? Che è Dio, per cui colui che non prega, si dimentica di queste cose e a un certo momento si sente lui come Dio e non si ricorda più che è meno di un granello di polvere. siamo niente, basta che ti dicono, guarda, abbiamo trovato qualche cellula impazzita e tu di botto ti senti come un pallone che si sgonfia, e fai silenzio, perché come dire, silenzio, non è più niente da dire. Cioè, come, cosa facciamo, dove andiamo? Caro mio, tu qua ci devi stare poco, e quel poco che ci stai devi guadagnarti l'eterno, per cui stai attento, perché tutto il resto è stupido. Devi guadagnarti l'eterno paradiso e godertelo, ma qui hai un tempo limitato, stai attento di non fare cose stupide. E così è, quindi i santi, le persone sante si spiegano bene, perché hanno capito bene. E vabbè, allora chiediamo questa pausa musicale, vero? Tu dai sempre come al solito.
Ricordiamo sempre i numeri come al solito, sì. 0825 444 391 per chi volesse intervenire. A tra poco, Ave Maria.
Il ritornello del Salmo dice: vieni Signore a giudicare la terra. Sì, Egli viene a giudicare la terra, giudicherà il mondo con giustizia e con verità, i popoli. Qui dovremmo subire un giudizio, ma c'è un giudizio personale e un giudizio collettivo, sociale. Adesso, per esempio, ecco, i peccati sociali li paga la società, buoni e cattivi, quando piove, piove su tutti quanti. Allora, i peccati sociali li paga la società, i peccati personali li paga la persona. Per cui il Signore giudicherà la terra e giudicherà il mondo con giustizia e con verità i popoli. Voi pensate i popoli che hanno detto che quel che dice il Signore è sbagliato, perché le leggi ce le facciamo noi. Voi immaginate che razza di giudizio viene fuori? A me fa venire i brividi, viene a giudicare la terra e vedremo il Signore, dice: cosa avete fatto dei beni che vi ho offerto? Cosa ne avete fatto del dono che vi ho fatto di essere procreatori? Cosa ne avete fatto? Dei doni che vi ho fatto, vero, di essere miei figli battezzati, vero, con lo Spirito Santo che vi vuol santificare, cosa ne avete fatto? I talenti, dove li avete messi? Che giudizi da brivido. Poi se succedono cose, vedete, nazioni che patiscono, magari vedete che stanno pagando quelli che non hanno colpa. Chissà, dico, Gesù dice, se trattano così il legno verde che sarà del legno secco, dice così il Signore. Per cui se trattano così i popoli che non hanno colpa, che stanno soffrendo, ecco, terribilmente, avranno anche loro delle colpe, ma non le nostre, perché noi abbiamo le leggi contro Dio. Immaginate come sarà trattato il legno secco, cioè come saremo trattati noi. Io non voglio pensarci, ci penso, e naturalmente mi rendo conto che non potremo credere che dal cielo piovano vasetti di cioccolata e di marmellata, come segno di benevolenza nei confronti degli uomini che hanno gridato a morte Gesù Cristo. Per cui vediamo adesso cosa dice il Signore nel Santo Vangelo. Anna, a te la parola.
Certo, sì, sì. Il sacerdote Dolindo Ruotolo, commentando questo passo del Vangelo, scrive che gli scribi e i farisei all'apparenza si mostravano scrupolosi, ma dimenticavano la legge nelle sue prescrizioni più gravi e manomettevano la giustizia coi loro soprusi, la misericordia coi loro inveterati odi e la fede, cioè la fedeltà al Signore, con le loro gravi trasgressioni. Il cristiano deve guardarsi dall'ostentare il bene, ma agire secondo Dio, dando buoni esempi di una vita vissuta in modo coerente alla legge del Signore. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù parlò dicendo: guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pagate la decima sulla menta, sull'aneto e sul cumino, e trasgredite le prescrizioni più gravi della legge, la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Queste invece erano le cose da fare, senza tralasciare quelle. Guide cieche che filtrate il moscerino e ingoiate il cammello. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma all'interno sono pieni di avidità e di intemperanza. Fariseo cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere, perché anche l'esterno diventi pulito.
Vedi, quelli erano ipocriti perché pulivano l'esterno e lasciavano sporco l'interno. Noi praticamente non puliamo neanche l'esterno, cioè, e siamo convinti di essere puliti di dentro e anche di fuori. Pensa che passo in avanti abbiamo fatto, cioè, manco l'esterno puliamo più, per cui ci si presenta praticamente senza, cioè svestiti alla presenza di Dio, neanche l'esterno si cura, va tutto bene, dentro e fuori state tranquilli che siamo tutti salvi. Ecco, questi sono i falsi profeti, no? Che Gesù dice: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché larga è la via che porta alla perdizione, sono molti quelli che la percorrono. Però queste parole, ecco, ci fanno indicare che quelli che allargano le vie, ecco, noi dovremmo capirlo, che la via che porta alla salvezza è stretta. Quelli che le allargano, che fanno la terza corsia addirittura, ma non è così. Ecco, questa è falsi profeti, insegnano ciò che è contrario all'insegnamento di Gesù Cristo. Sforzatevi, dovete fare degli sforzi, non starvene sdraiati sulle poltrone o sui sofà. Ma sentite, avete sentito questi cristiani che stavano in ginocchio sotto l'acqua e nel fango e con la faccia per terra? Ecco, come faremo noi a presentarci insieme a quelli là? Diranno: ma voi di che religione siete voi? Ah, noi siamo cattolici. Ma dice, a noi non risulta, perché voi non vi siete comportati da cattolici. Comunque leggi pure, Anna, ciò che dice Don Dolindo.
Sì, capitolo 23, San Matteo, pagina 481. Le insidie che gli scribi e i farisei avevano teso a Gesù per comprometterlo e sfatarne l'autorità erano una rivelazione del loro animo perverso. La loro condotta scandalosa, ambigua e ipocrita, secondo i casi, era un ostacolo grande alla conversione del popolo, perché lo allontanava dalla legge di Dio e dal Redentore. Era però inevitabile e necessaria una chiarificazione da parte di Gesù Cristo, che non poteva permettere lo scempio delle anime. Egli parlò chiaro le turbe, e pur sapendo che si sarebbe attratto addosso l'odio dei nemici, non omise di farlo. Prima di tutto volle salvare il principio di autorità, affinché il popolo non avesse preso occasione o pretesto dal suo discorso per ribellarsi ai legittimi capi, e perciò disse che sedendo essi sulla cattedra di Mosè, cioè essendo i successori dell'insegnamento di lui, dovevano ascoltarli e praticare quello che insegnavano, ma non dovevano guardare al loro esempio tanto dissimile dalla dottrina che predicavano. Dicono e non fanno. Ecco la triste caratteristica dei pastori infedeli, che non hanno il senso della loro responsabilità innanzi a Dio e agli uomini. Impongono agli altri pesi gravissimi e non li smuovono neppure con un dito, cioè non fanno nulla. Sono severi con gli altri, indulgenti verso loro stessi, eppure chi sta a capo e chi insegna agli altri deve prima di tutto dare l'esempio, perché l'insegnamento può illuminare, ma l'esempio trae all'imitazione e all'azione. I farisei avevano moltiplicato i precetti, ma non ne facevano nulla. Erano solo solleciti di ostentare giustizia, e quindi osservavano esageratamente quello che li poteva fare apparire grandi, santi, innanzi al popolo, restringendosi ad esteriorità che non riflettevano nulla, per nulla, lo spirito. Si fingevano giusti, unicamente per carpire onori, e pieni di orgoglio amavano di essere tenuti in considerazione dovunque, sia occupando i primi posti, sia desiderando essere salutati e chiamati maestri. Tutto questo rendeva vano ogni loro insegnamento, anche se buono, e concentrava tutta la loro anima in queste stupide vanità. Chi sta a capo rappresenta Dio. E logicamente non può presumere di rappresentare se stesso. Come rappresentante di Dio deve essere benefico e diffondere la verità, la bontà, l'ordine, l'armonia, la pace, la provvidenza. Non può pretendere di avere dei criteri personali o delle dottrine cervellotiche nel governare, né può credersi padrone o anche semplicemente padre del popolo, indipendentemente da Dio. Chi sta a capo deve essere servo, in realtà è tale quando vuole veramente essere utile agli altri. Deve stare a disposizione di tutti e deve provvedere a tutti dimenticando se stesso. Deve essere pieno di umiltà, di affabilità, di carità, proprio come una mamma che cura i suoi figlioli servendoli. La Chiesa non conosce altro concetto di superiorità nel suo seno e se conserva scrupolosamente la gerarchia, il principio di autorità, non lo conserva in una falsa luce di orgoglio, ma in un'aureola di umiltà e di bontà. Se possono esserci quelli che vengono meno a questo dovere, essi non partecipano dello spirito della Chiesa e sono lontani dal Vangelo. La bontà, l'umiltà, l'affabilità sono la luce più bella dell'autorità e danno un fascino dominatore che non può essere sostituito da nessuna forza. L'autorità deve essere in perfetta unione con Dio per poter essere una sua rappresentanza. E quando devia dal Signore, non domina che con la forza. La forza non è mai un segreto di dominio, ma piuttosto di oppressione. E lungi dall'unire i sudditi in una sola famiglia, li divide e suscita in loro la reazione e la rivolta. Non accenniamo neppure a quelle esose manifestazioni di dominio tiranno o dittatoriale, le quali si vedono proprio in quelle nazioni che pretendono predicare la libertà. Quelle autorità che si reggono con la violenza dopo aver usurpato il potere e si dichiarano contro Dio non sono autorità. Sono accolta di delinquenti che è sacrosanto dovere combattere e punire per restituire alla nazione la tranquillità e la pace. Dopo aver stabilito il principio di autorità e la vera natura del potere dominante, Gesù si rivolse con severità agli scribi e farisei, sfatando innanzi al popolo quel falso prestigio che avevano e del quale abusavano per consumare tanti delitti. Egli era Dio e come tale aveva il diritto di giudicarli. Era Redentore e come tale non poteva tollerare quella malignità che tentava distruggere la sua opera in mezzo alle anime. Enumerò quindi le miserie delle quali erano infetti, condannandole con quella terribile parola: guai a voi, guai a voi. Essi non sarebbero entrati nel regno dei cieli e non permettevano che altri vi entrasse, con la scusa di tutelare la legge di Mosè. Gesù Cristo porta un esempio di questa falsità a proposito del giuramento. All'apparenza si mostravano scrupolosi e mentre era prescritto di pagare solo le decime del frumento e dei frutti, essi le pagavano anche delle più piccole erbe aromatiche come la menta, l'aneto e il cumino, ma dimenticavano la legge nelle sue prescrizioni più gravi e manomettevano la giustizia coi loro soprusi. La misericordia coi loro inveterati odi e la fede, cioè la fedeltà al Signore, con le loro gravi trasgressioni. Questi erano doveri precisi e gravi che si dovevano compiere, mentre le opere di supererogazione potevano farsi in ogni caso e comunque dovevano farsi con vero spirito di pietà e non per ipocrisia. Gli scribi e i farisei, al contrario, temevano di contaminarsi ingoiando moscerino e perciò filtravano i liquidi per evitare il pericolo di ingoiarne nel caso qualcuno, mentre ingoiavano in realtà trasgressioni così gravi contro lo spirito stesso della legge, che in paragone si sarebbero potuti paragonare alla mole di un cammello. La loro purezza era tutta esterna e si curavano di lavare i piatti e i bicchieri diligentemente, senza badare a purificare la coscienza dai peccati. Erano perciò come sepolcri imbiancati che sembravano belli all'esterno, mentre dentro sono pieni di putredine e di ossa.
Vedi, Gesù insegnava, è scritto così, con parole e opere, per cui confermava quel che diceva con l'operare quanto aveva insegnato, dicendo: non c'è amore più grande di chi offre la vita per i fratelli. Non ha detto: è finito sulla croce, ha offerto la sua vita, è vero, ha beneficato gli uomini guarendoli dalle loro malattie, ma glorificava il Padre che stava nei cieli, ecco, mediante la preghiera, si ritirava in preghiera a pregare, è vero, e cercava di smuovere anche le coscienze con tanti esempi, perché le persone che lui guariva in realtà erano meno malate di coloro che erano spettatori delle guarigioni. L'esempio, diremo, più bello, ecco, è quello del cieco Bartimeo, il quale era cieco fisicamente, ma aveva una fede, diciamo, da 10 decibi di diottria, è vero, e voleva mostrare che quel cieco aveva una vista migliore di tutti coloro che stavano a guardare, tutti coloro che erano spettatori di questo miracolo di guarigione. Ecco, quando ha guarito il paralitico, diciamo che il paralitico si alzò, prendi il tuo lettuccio e cammina, ecco, il paralitico prese il lettuccio e camminò. Ma pensate quanti sono comodamente sdraiati invece non su un lettuccio ma su un sofà, per esempio, no? E si sentono a posto, sono paralitici, non si progredisce, cioè c'è un'ascesi spirituale di giorno in giorno, di mese in mese, di anno in anno. Bisogna togliere zavorra per essere pronti a volare verso il cielo, perché la zavorra ci tiene attaccati alla terra. E così qualche volta, forse tu Anna l'hai sentito, quando parlavo dell'ascesi e dell'ascensore, dico: se l'ascensore si blocca, subito allarme, perché l'ascensore si è bloccato, non va né avanti né indietro, è fermo là, e allora allarme, schiaccia l'allarme, chiama il tecnico per liberarti da questo blocco di ascensione. Ma che strano, e dice: ma è chiaro, vuoi che stia dentro chiuso in quella cabina senza chiamare aiuto, senza suonare l'allarme? Bene, adesso tu mi devi spiegare perché sei chiuso in una cabina da tanti anni e la tua ascesi non va avanti, eppure non ti allarmi e te ne stai tranquillo, chiuso nella cabina della presunzione, tranquillo e beato, e non vai né in su, magari neanche in giù, sei presuntuosamente, ti senti arrivato, e invece sei bloccato, perché devi arrivare al 12° piano, hai fatto neanche un piano, sei bloccato dopo 2 metri di salita tra un piano e l'altro, e ti par di essere già arrivato. Illuso e presuntuoso. Ecco, allora Vedete, il Signore guariva queste persone, ma per dimostrare che quelle realmente guarivano fisicamente, ma moralmente coloro che stavano a guardare e che dicevano il Signore fa miracoli, non si chiedevano, ma io non è che per caso sono più malato di quello lì che si dichiara malato? E così noi siamo continuamente, per esempio, guariti, se andiamo a confessarci, il Signore ci dà la soluzione, cioè praticamente siamo liberati, diremmo, dalla lebbra del peccato. Oggi non è più in uso ringraziare. Allora, ho guarito 10 lebbrosi, come mai solo uno è tornato a ringraziarmi? Non ne ho forse guariti 10? Allora è probabile, dice, ma solo un forestiero, perché quello lì, diciamo, quello che è tornato a ringraziare non era neanche un israelita, era di un altro popolo. Allora cosa succede? Gli ultimi saranno i primi, cioè quelli che arriveranno per ultimi, quando si sentiranno dire io ti assolvo dei tuoi peccati, quelli scoppieranno in lacrime e diranno il Signore mi ha perdonato, Signore ti ringrazio, no? Oggigiorno, dentro, se uno si confessa veloce veloce, oggigiorno non si dice neanche più sia lodato Gesù Cristo, buongiorno, va bene, buongiorno, ecco vai dentro, sì sì, ma comunque guarda, tieni presente che il Signore è misericordioso, vai in pace, atto di dolore, no, per penitenza, ma fai quella che vuoi, cioè praticamente tutto finito, ma insomma scusate, ma fammi capire che ero malato e che il Signore mi ha guarito e invitami a rendere grazie a Dio per la sua misericordia e prima ti faccio dire un atto di dolore che tu ti penta di quello che hai fatto, no? Perché altrimenti qui non solo l'Eucarestia strapazziamo, ma anche il sacramento della confessione, ma così è e così sia. Anna, io so che ci sono dei bei fioretti, sia quello di ieri, quello di oggi, a te i fiori, questo è, diciamo, è un compito della donna, ecco, quello di mettere a posto i fiori sull'altare.
Sì, sì, infatti, sì, sì. Hai ragione, e quello di ieri allora una santa amicizia, i due grandi figli di San Francesco d'Assisi e di San Domenico, San Bonaventura da Bagno Regio e San Tommaso d'Aquino, appena incontratisi all'Università di Parigi, come i loro santi padri, ispirati da Dio, subito si abbracciarono. Quando terminati gli studi furono promossi al dottorato, che allora era considerato un grandissimo onore, quasi un secondo episcopato nella Chiesa. Entrambi facevano a gara nel darsi la precedenza. Nel periodo in cui insegnarono insieme all'università parigina e gli eretici insorsero contro San Bonaventura, San Tommaso si levò a difenderlo. Quando poi Papa Urbano IV incaricò San Tommaso di comporre l'ufficio per il Corpus Domini, egli tanto fece, disse, che l'incarico fu passato anche a San Bonaventura. Al di stabilito si trovarono entrambi davanti al Sommo Pontefice e alla sua corte per dar lettura dei propri lavori. San Tommaso cominciò a leggere il suo ufficio, che fu definito il più bel capolavoro eucaristico. Poi si volle sentire l'opera di San Bonaventura, ma il dottore Serafico, che pur doveva aver composto un capolavoro di mistica, non volle turbare il trionfo dell'amico. Dichiarò l'ufficio di San Tommaso insuperabile e umilmente stracciò il proprio lavoro. E qui c'è anche un bel pensiero di Don Dolindo a una sua figlia: non puoi ascendere se non ti fai piccola, umile e piena di grande carità. Vinci te stessa, poiché ancora sei tutta piena di te. E tu sai che se un pallone non rarefà l'aria che lo riempie, non ascende. Hai bisogno di rarefare la tua natura e riempirti di Spirito Santo.
A proposito di ascensione, no?
Eh sì, infatti,
per la mongolfiera. La mongolfiera che per salire deve liberarsi dalla zavorra, deve
certo.
mettere dentro aria calda, altrimenti non si muove.
Certo.
Mamma mia, vabbè, anche oggi siamo arrivati, grazie a Dio, al termine di questa conversazione. Chiaramente, come dire, lo stile è provocatorio, ecco. Cioè, sono quelle docce fredde che servono per svegliare, per destare dalla sonnolenza, è vero. Quando uno si sveglia si lava il volto con l'acqua fresca, vero? Dice mi devo svegliare perché sono ancora mezzo addormentato. Ma quando è che si sveglierà la nostra fede, la nostra speranza, vero? Bisogna, ecco, queste provocazioni, ecco, per cui hanno questo fine, vero? Ecco, servono a far pensare, a far riflettere, a pregare e chiedere la grazia di vincere i nostri difetti, di dire io, nelle condizioni in cui sto, non posso sperare che senza far niente io prenda uno stipendio, no? Cioè, non c'è qualcuno che timbra il cartellino per te, devi lavorare tu, perché se lo pidi anche la multa, cioè vieni sanzionato se scoprono una cosa del genere, no? Queste cose accadevano, forse accadono ancora, non si sa. Confusione di idee, predominio di ladri, anche questi sono ladri, vero? Che si fanno pagare senza lavorare e poi scaricano sulla povera gente. Voilà. Allora, Anna,
forza.
Rendiamo grazie a Dio, certo. Andiamo avanti. E continuiamo, vedete, Santa Caterina, patrona d'Italia, cosa ha detto, no? Basta, dice, qua il mondo marcisce perché non si grida, perché non si fa presente queste cose, esagerati, i santi sono tutti esagerati, no? Ma anche i peccatori sono esagerati in presunzione, no? Perché credono di farcela senza far nulla, senza sforzarsi. Credono di farla franca, anche se hanno un nome diverso, una che si chiama Franca magari dice io la faccio franca perché mi chiamo così, ma vabbè.
Si stende un velo pietoso, ecco, sui peccatori, tutto il resto
però vedi, siccome gli eventi che noi a cui assistiamo non sono positivi, sono sofferenze, però sofferenze dell'umanità intera, e questa dipende dai peccati dell'uomo, per cui se non smettete di offendere Dio, che è già troppo offeso, finita sta guerra ne inizia un'altra, ma vedi che strano, no?
Se
non la smettete andrà peggio.
Non vogliamo sentire questa musica, vedi?
No, assolutamente.
Non fa per noi. Noi siamo tradizionalisti, siamo talebani, siamo le ferviani, addirittura
sì,
ecco c'è anche
questo. Meglio essere talebano che tale scemo, no?
Va bene. Domani
d'accordo.
È Santa Monica domani.
Santa Monica, mamme in lacrime.
Esatto, pregate per i vostri
impariamo,
figli.
Sì, sì.
Esatto, preghiamo per questa gioventù.
Ave.
Grazie,
Ave
Maria, santa
Ave Maria.
Giornata.
Ave Maria.